Buongiorno, buongiorno a tutti, ecco, ringrazio le suore di Radio Buon Consiglio per questa nuova puntata che mi offrono. E ho pensato di trattare un argomento storico, legato ovviamente sempre alla storia della Chiesa, un argomento molto, diciamo così, apparentemente lontano, ma in realtà più che mai attuale, perché è legato alla Rivoluzione francese, che è la madre di tutte le rivoluzioni, come viene chiamata, ed è, come dire, in un certo senso, come dire, il punto di congiungimento tra la società cristiana passata e la società liberal-socialista, consumista, atea, materialista, nella quale noi viviamo. È un po' la nostra mamma nel male, la Rivoluzione francese. Non è un caso che sostituirono la Marianna al posto di Maria, al posto perché volevano sostituire la vera mamma. Ma non è della Rivoluzione francese in generale che devo parlare, perché sennò altrimenti non si venirebbe mai. Lo spunto viene dal fatto che sabato prossimo, il 21 gennaio, sono 230 anni dal martirio di Luigi XVI, del re di Francia e Navarra, per grazia di Dio, Luigi XVI di Borbone. E il famoso ghigliottinamento alle 7 del mattino in Place de la Révolution, oggi Place de la Concorde, nella piazza dove c'è l'Eliseo, dove c'è il Parlamento, dove finiscono il Louvre, le Tuilerie, e inizia le Champs-Élysées, lì, nel cuore ovviamente di Parigi. E praticamente in questa data, io ricordo ancora, permettetemi un piccolo ricordo personale di cui vado fiero. 30 anni fa, il 21 gennaio del 1993, 21 gennaio 1993, io ero un giovane storico che così si approcciava alla storia, da poco convertito alla fede tradizionale, e praticamente io ero praticamente appunto, mi stata data l'occasione di commemorare proprio in questo giorno, il 21 gennaio, la morte, cioè la figura di Luigi XVI, la morte di Luigi XVI, esattamente 200 anni dopo. Esattamente poi come nell'autunno io feci una conferenza per commemorare Maria Antonietta, la quale venne uccisa il 16 ottobre del 1000, venne ghigliottinata il 16 ottobre del 1793. Credo, posso sbagliarmi, ma credo di essere stato, diciamo così, l'unico in Italia, o forse uno dei pochissimi, ma nemmeno risulta nessuno, che abbia commemorato nel 1993 il bicentenario del ghigliottinamento, del martirio di Luigi XVI e di Maria Antonietta, commemorato pubblicamente. Sono passati 30 anni, eccoci qua, grazie a Dio siamo ancora qui, e allora volevo cogliere questa occasione appunto per parlarvi un po' della figura di Luigi XVI e di cosa ha significato questa uccisione. Io ho usato la parola martirio, qualcuno potrebbe far storcere la bocca e dire: perché usi la parola martirio? Luigi XVI non è santo e non è martire, cioè non è nel martirologio cristiano. In realtà sì, non è canonizzato Luigi XVI, non c'è dubbio, ma in realtà la parola martirio è stata usata da un Papa Pio VI, che era il Papa di quei giorni, il Papa appunto che visse la Rivoluzione francese da Roma, il quale alla notizia di quello che era accaduto, appunto del ghigliottinamento di Luigi XVI, scrisse una lettera enciclica per ricordare appunto il martirio di Luigi XVI, anche se poi non è stato canonizzato. Però, cioè, nel fondo, in che senso è un martirio? È un martirio perché, al di là di quello della persona Luigi XVI, Louis de Bourbon, oppure come lo chiamavano durante la Rivoluzione francese, Robespierre, Luigi Capeto, lo chiamavano, Louis Capet. E al di là, diciamo così, di Luigi Capeto, Luigi di Borbone, che era comunque una bravissima persona, un uomo che, voglio dire, non faceva male a nessuno, anzi era pure troppo buono, questo è stato il suo difetto di re, di essere stato troppo buono, come ora vedremo. Però è fuori di dubbio che è stato ucciso in odio alla fede. Questo è qualcosa da cui non si sfugge. È stato ucciso perché lui rappresentava la monarchia cattolica. la monarchia sacrale, perché era discendente di San Luigi IX, discendente di Carlo Magno. E in Francia il re era considerato, la Francia era fino a quel giorno era una monarchia sacrale. Che vuol dire una monarchia sacrale? Vuol dire una monarchia che, per la quale il re è lì per volontà di Dio. E quindi uccidere Luigi XVI, uccidere il re, voleva dire uccidere Dio, nelle intenzioni. Chiaramente non possono uccidere Dio e quindi uccidono il suo vicario in terra, non il vicario ovviamente di Cristo in assoluto, quello del Papa, ma il vicario politico in Francia. Non per niente i re di Francia avevano assunto, a parte che la Francia era stata considerata da sempre la figlia primogenita della Chiesa, e il titolo del re di Francia è il re cristianissimo, così si chiamavano, esattamente come i sovrani della penisola spagnola, iberica, diciamo così, venivano, no, iberica, spagnola, perché in Portogallo no, ma insomma i sovrani di Spagna venivano chiamati re cattolici dai tempi di Ferdinando e Isabella, e così, diciamo così, nel caso della Francia si venivano chiamati re cristianissimo, esattamente come l'imperatore del Sacro Romano Impero era l'imperatore apostolico. Erano titoli che i papi nel corso dei secoli, scusate, avevano attribuito ai sovrani. Quello di Francia era re cristianissimo. Ma al di là di questo, gli stessi re francesi si erano autodefiniti un po' pomposamente, sullo stile di Luigi XIV, luogotenente di Gesù Cristo in terra. Luogotenente di Gesù Cristo in terra. Non vicario, perché è chiaro, il vicario di Cristo è Papa, ma luogotenente che in fondo è un vicario politico. Luogotenente che vuol dire un vicario politico all'interno della Francia. Quindi, luogotenente di Gesù Cristo in Francia. E a queste cose che a me sembrano chiacchiere un po' da storico, un po' nel passato, in realtà in quei giorni erano assolutamente vitali, tutti sapevano che era così. Per cui uccidere Luigi XVI voleva dire condannare a morte Gesù Cristo. E adesso vediamo se è vero quello che io ho appena affermato. Innanzitutto due parole sulla figura di Luigi XVI. Non era, io ho sempre detto che Luigi XVI era l'uomo sbagliato, al posto sbagliato, nel momento sbagliato. Questo deve essere chiaro, nel senso che era una brava persona, aveva una fede sincera, passava la sua vita, immaginate, immerso a Versailles, quindi nel lusso, più che si può, più, per carità, un lusso bellissimo, meraviglioso, stupendo. Ricco, meraviglioso nei costumi, nell'educazione, nella gentilezza, nella bellezza, tutto quello che si vuole, ma sempre lusso era, e sempre una società, diciamo, quella di Versailles, come dire, corrotta moralmente era. Ci possono essere, soprattutto poi sotto Luigi XV, il suo predecessore, che appunto era veramente un pessimo individuo, a differenza di Luigi XVI, di suo nipote. Per cui praticamente Luigi cresce modesto, cioè, non modestamente nel livello sociale, era figlio di re, cioè, o meglio, era nipote di re, a un certo punto diventa colui che deve ereditare il trono, per cui. Però era una persona modesta lui, passava il tempo in preghiera, a leggere libri, si dice che aveva la passione dei lucchetti e delle carte geografiche. Si ritrovò sul trono per sbaglio, perché non doveva essere lui, addirittura lui era il quarto in linea di successione, se non che muore il padre, muore il fratello, un altro fratello è pazzo e alla fine tocca a lui. Tocca a lui, pensate, quattro volte, alla fine tocca a lui fare il re alla morte di Luigi XV. Il suo matrimonio viene deciso ovviamente dalle ragioni politiche, dall'alleanza che c'era stata, il famoso rovesciamento delle alleanze, voluto dal Kaunitz, il primo ministro, il cancelliere del Sacro Romano Impero, che in accordo con Luigi XV, dopo secoli che la Francia cattolica e il Sacro Romano Impero cattolici si erano fatti la guerra, soprattutto per volontà della Francia, bisogna dirlo, quasi sempre per volontà della Francia, ma si erano fatti la guerra per secoli avvantaggiando i protestanti, che siano gli inglesi, che fossero gli inglesi, che fossero appunto i prussiani, comunque avvantaggiando i protestanti. Adesso c'era stato il rovesciamento delle alleanze e in qualche modo a seguito della guerra dei 7 anni e in qualche modo Luigi viene stabilito il matrimonio tra il delfino di Francia, il futuro Luigi XVI, e una delle tante figlie di Maria Teresa d'Austria, imperatrice del Sacro Romano Impero, vale a dire la penultima figlia, Maria Antonietta. E Maria Antonietta gli viene quindi affidata, non è che lui si è scelta, non è che sono andati a una festa, si sono conosciuti, si sono piaciuti, si sono fidanzati, si sono sposati. No, non funzionava così a quei tempi, già non funzionava così in generale, figuriamoci per isolare. È stato un matrimonio politico. Maria Antonietta, questo vale anche per Maria Antonietta, naturalmente, tale e quale, arriva negli anni 70, metà anni 70, diciamo così, in Francia, giovanissima, lei aveva 15 anni, lui 14, si conoscono, lui era già un po' cicciottello, pur essendo solamente un 14enne, timido, Maria Antonietta era invece una ragazza esuberante. Figlia dell'imperatrice, dell'imperatore del Sacro Romano Impero di Asburgo-Lorena, Stefano di Lorena e Maria Teresa d'Asburgo, e praticamente si fidanzano, ma così per modo di dire, ma è chiaro che era un matrimonio imposto. Come ho detto, Luigi XIV è costretto praticamente non solo a sposare Maria Antonietta, ma anche ad ascendere al trono. E ascende al trono in una situazione della Francia molto difficile perché. Per motivi soprattutto economici, non per altro. Se voi prendete i libri di storia, troverete sempre che nella Francia i contadini morivano di fame, c'era la carestia, a Versailles si viveva nel lusso e il resto della Francia languiva per le strade, morte di fame. Queste sono le balle degli storici, dei libri di storia, di tutte le sciocchezze che ci dicono, che corrispondono a quelle degli scienziati, a quelle dei politici, a quelle dei giornalisti e così via. Quindi tutta una palla. Qual è il vero problema, naturalmente? La Francia era un paese molto ricco. E il vero problema è che erano le casse dello Stato che erano vuote, non erano i francesi poveri, anzi, un paese molto ricco, solo l'Italia era più ricca della Francia, attenzione, ma era il problema delle casse dello Stato che erano vuote, perché tutte le guerre di Luigi XIV, 50 anni di guerra, poi la guerra di successione, tre guerre di successione, poi la guerra dei 7 anni, poi la Francia si mise ad aiutare anche i ribelli americani contro gli inglesi durante la rivoluzione americana, e poi soprattutto questa voragine quotidiana di Versailles, di soldi che se ne andavano, naturalmente le casse dello Stato erano vuote, questo senza dubbio. E questo era un problema che si sentiva molto. E Luigi non era, a parte che era giovane, ma poi non era proprio in grado di gestire questa situazione. Lui cercava, un po' come capitò per il suo antenato Luigi XIV, cercava di Tessole, cercava un Colbert, un grande primo ministro delle finanze, non primo ministro, un grande ministro delle finanze, che potesse salvare il trono. Lo ha cercato, 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 ma non l'ha trovato. Ci sono stati tanti che si sono succeduti, Dominique de Brienne, Calonne e altri ancora, però alla fine il personaggio più importante è stato Necker. Questo Necker, chi è Necker? Necker era un massone di Ginevra e quindi evidentemente, ovviamente, protestante calvinista. Peraltro è il padre di Madame de Stael. Se qualcuno di voi ha rimembranze scolastiche di letteratura italiana, la si studia di solito tra la fine del quarto anno e l'inizio del quinto anno del liceo. Praticamente Madame de Stael si accenna come personaggio di questo mondo. Comunque adesso non ce ne importa niente Madame de Stael, veniamo a Necker. Necker praticamente, diciamo così, era un massone ed era quindi collegato con i poteri forti del tempo. E ha lavorato sempre e comunque per distruggere il Regno di Francia, non per salvarlo. E alla fine, dopo 15 anni di regno, che però vi vado un po' veloce, 15 anni di regno che praticamente non si riesce fuori, arriviamo più o meno nel 1786-87, 12 anni di regno, che praticamente Necker dice a Luigi XVI, dice: Maestà, l'unico modo per salvare la Francia è tassare la nobiltà, l'aristocrazia. Ora, questa era una scempiaggine colossale, esattamente come quelle che ci raccontano oggi i poteri forti. Cioè, no, voglio dire, è come quando in televisione ci dicono per salvarci dobbiamo mangiare gli insetti, la stessa cosa, o altre cose che possono dire oggi, ne dicono tantissime, possiamo, tutte sciocchezze, che oggi le devo dire in televisione perché oggi siamo in un mondo ovviamente connesso, collegato, pseudodemocratico, e quindi bisogna far finta di convincere le persone. A quei tempi bastava convincere un ragazzo, un giovane, ormai non era proprio un ragazzo, era un giovane, e convincerlo. Ma in realtà era, come ho detto, una scempiaggine, perché nella voragine, diciamo, di soldi che se ne andavano ogni giorno in Francia, cioè nel buco dello Stato, tra storia e nobiltà, poteva rimediare un 5% del problema. Anche perché i nobili, se tu li dai, i nobili non lavoravano, perché presupposto della nobiltà e dell'aristocrazia è che non doveva lavorare, secondo la concezione medievale, che il clero prega, l'aristocrazia combatte e governa e il popolo lavora per mantenere il clero che prega e l'aristocrazia che combatte e governa e per mantenere anche se stesso, naturalmente. Quindi in un'armonia ben precisa di stampo cristiano, il tutto tenuto insieme dal re, una società una e trina, appunto quella della, tipicamente medievale. Della trifunzionalità sociale, come si suole chiamare. Ora, la nobiltà, tassare la nobiltà voleva dire riempire il 5% del problema, voleva fare 10? Il 10, perfetto, rimaneva il 90%. Oltretutto, tu tassi la nobiltà non lavorando, la tassi un anno, un mese, 5 mesi, un anno, 5 anni, dopodiché la nobiltà non ha più soldi da darti e non sono più nobili e nel suo tempo non ha risolto nulla. Quindi era solamente un tentativo come dire, di iniziare quella che poi sarà la rivoluzione francese. Luigi XVI però è un debole, i nobili glielo fanno capire. Luigi XVI è un debole, alla fine cosa fa? Gli viene in mente, o forse gli sarà stato proposto, ma comunque decide di fare una cosa che non si faceva più dal 1614. 1614-1788, sono esattamente, diciamo così, i 174 anni che in Francia vengono chiamati dell'assolutismo, perché appunto i re hanno governato in maniera assoluta, assoluta, vuol dire sciolta, sciolto da ogni vincolo, o quasi. Mi viene in mente di convocare gli stati generali, l'antica assemblea medievale, dove partecipavano gli stati generali, erano i tre stati, cioè il primo stato, il clero, i rappresentanti del clero, il secondo stato, i rappresentanti dell'aristocrazia, il terzo stato, i rappresentanti del popolo, per popolo si intende ovviamente l'alta borghesia imprenditoriale, culturale e così via, e li convoca e così in qualche modo si scatta quel meccanismo che porterà appunto alla rivoluzione francese. Lui li convoca per il 1 maggio 1789, nei mesi ed è già una vittoria dei rivoluzionari, parliamo. Poi direte, ma quali rivoluzionari? Amici cari, siamo nella Francia del Settecento, esiste la massoneria ovunque, esistono 60-70 anni di illuminismo alle spalle, hanno lavorato in tal senso Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, tutto l'ambiente dell'enciclopedia, ovviamente Jean-Jacques Rousseau, e poi Lametrie, Helvétius e tutti quanti gli altri, diciamo, illuministi, fino ad arrivare ai minori, Condorcet, Lavoisier, tantissimi, ognuno con poi chi nelle scienze, chi nella politica, chi nell'economia, passare ai fisiocratici, chi nella dottrina dello Stato come appunto Montesquieu, chi nella distruzione del cristianesimo come Voltaire, chi già preparando la Repubblica e l'ugualitarismo come Rousseau, ognuno di loro ha svolto un ruolo e ha creato una società, chiaramente non parliamo dei contadini che erano il 97-98% della popolazione, ma di quel 2, 3, 5% di popolazione colta che aveva studiato, che viveva o del proprio guadagno, cioè vale a dire per esempio i professionisti, il notaio, il medico, il dentista, l'ufficiale, il professore universitario, quello che è, o l'aristocrazia stessa, li avevano preparati ai grandi cambiamenti, esattamente come ci stanno preparando sempre ogni giorno a noi, a quello che dovrà accadere, tale e quale. Il meccanismo è identico, mutatis mutandis. E praticamente questi qua praticamente, insomma, erano ormai dalla parte diciamo, di questo grande cambiamento. Questa fu la trappola in cui cadde Luigi XVI e lui approvò anche un cambiamento epocale, perché dal 1814 indietro, risalendo al Medioevo, quando gli stati generali, non avevano un potere legislativo, erano dei consiglieri del re. Il re poneva dei problemi e loro esprimevano la loro opinione. Il re era tenuto a rispettarla, poi certo poteva dire di no una volta e decidere lui, poteva dire di no due volte e decidere lui, ma poteva dire di no sempre. Era un equilibrio delle parti. E all'interno degli stati generali però si votava non pro capite, perché i rappresentanti del clero e della nobiltà, numericamente parlando, erano molto minori di quelli del popolo. Si votava per Stato. Invece qui passa adesso, questa volta, il principio democratico che si vota pro capite. Questo voleva dire che in pratica avrebbe vinto sempre il terzo Stato, perché qualsiasi decisione, il terzo Stato erano di più, e quindi avrebbe vinto sempre. Inizia praticamente, gli Stati Generali iniziano il 5 maggio del 1789, questo giorno simbolico, 5 maggio 1789, 30 anni dopo, il 5 maggio del 1821, muore l'ultimo epigono che tutti quanti conosciamo della Rivoluzione Francese. Ebbene, cominciano il 5 maggio del 1789 con quella che io chiamo sempre l'ultimo giorno della cristianità in Francia, non nel senso che i francesi. La cristianità durerà ancora per tutto l'Ottocento, oggi è tutto per tutto, ma ancora durerà. Ma della società cristiana, della vera e propria Christianitas medievale. A Versailles si comincia con una. Peccato che non ci fossero telecamere, televisioni, peccato in questo caso. Immaginatelo se potete. Una meravigliosa processione, tutte vestiti con il massimo splendore. Davanti a tutti andava in un carro, portato su un carro meraviglioso con cavalli bianchi, pennacchi e tutto il resto, tenuto dal primate di Francia, il Santissimo Sacramento. Subito dietro Luigi XVI e Maria Antonietta. Poi la famiglia reale, poi l'altissima aristocrazia, l'alta aristocrazia a scendere, poi i deputati che erano lì a Versailles per gli Stati Generali. Poi i rappresentanti delle categorie, poi proprio in questa processione meravigliosa diede inizio agli Stati Generali. Chissà se Luigi XVI capiva quello che stava accadendo, non lo capiva. Di lì a poco, inizio gli Stati Generali, si va allo scontro e nello scontro Luigi XVI non sa gestire le cose. Il 17 giugno 1789 gli Stati Generali fanno un colpo di Stato. Luigi XVI capisce che sta perdendo il controllo e, come tutte le persone deboli che non sanno reagire, reagisce male e fa chiudere la sala delle riunioni degli Stati Generali, la fa trovare chiusa. Anche i deputati vanno in una sala, diciamo, dove si giocava una sorta di nonno del tennis, la sala della pallacorda, e giurano di non sciogliersi mai più finché non avrebbero dato una Costituzione alla Francia, cioè si autoproclamano costituenti, neanche legislatori. Costituenti, si autoproclamano costituenti, ponendo fine di fatto con un colpo di Stato alla monarchia assoluta in Francia. Cosa avrebbe fatto Luigi XIV al suo posto? Non voglio scomodare Carlo Magno. Cosa avrebbe fatto Luigi XIV? Avrebbe mandato l'esercito, li avrebbe presi e li avrebbe tutti impiccati intorno a Versailles e finiva lì la Rivoluzione francese. Luigi XVI invece cosa fa? Di fronte a questo sta zitto e muto, dice: io non spargo il sangue nei miei figli. Questi baldanzosi vanno avanti e si dà inizio alla rivoluzione. Il 14 luglio sappiamo quello che accade a Parigi con la presa della Bastiglia e con il trucidamento, diciamo così, delle guardie della Bastiglia. La sera stessa, Luigi, la notte, la notizia arriva a Versailles. Luigi dorme, viene svegliato dal suo cameriere, da un conte del suo cameriere. Il conte lo sveglia e Luigi XVI gli racconta quello che è accaduto. Luigi XVI è ancora un po' addormentato nel letto, dice: ma cos'è, una rivolta? E il conte dice: no, maestà, è una rivoluzione. Avrà capito Luigi XVI? Non credo che avrà capito. Il giorno dopo suo fratello minore, il conte d'Artois, è il futuro Carlo X di Francia, l'ultimo re Borbone di Francia, l'ultimo re legittimo di Francia. Regnerà negli anni dal 24 al 30, 1824-1830, allora giovanissimo, però molto intelligente, è molto in contatto e molto unito con Maria Antonietta, e dice: va da lui, è il fratello, va nella sua stanza direttamente e dice: Luigi, Hai capito cosa è successo ieri a me a Parigi? Cosa intendi fare? E lui ci siede e ci risponde: io non spargo il sangue dei miei figli. E il conte d'Artois lo guarda dicendo: ah, tu non spargi il sangue dei tuoi figli? Saranno i tuoi figli a spargere il sangue tuo. Io me ne vado. Lui aveva sposato una principessa, la figlia del re di Sardegna, una Savoia, quindi parte per la Francia e se ne va a Torino. È il primo degli emigrati, i famosi emigrati dalla Francia. Quando Maria Antonietta lo saluta, lo vede andare via, si abbracciano e Maria Antonietta gli dice quasi con le parole: beato te che te ne puoi andare. Maria Antonietta aveva già capito. Nei mesi successivi le riforme vanno avanti, viene abolito il feudalesimo, viene fatta la Costituzione civile del clero, nel mese di settembre il re Luigi XVI viene proclamato re dei francesi, anziché re di Francia. Cosa cambia? Re di Francia vuol dire essere re per grazia di Dio, re dei francesi vuol dire essere re perché ti ci vogliono i francesi. Oggi ti ci vogliono, domani potrebbero non vederti più. E te ne vai, se ti va bene, se no ti tagliano la testa, se ti va male, appunto. E siamo tutta una serie di situazioni per le quali praticamente Luigi XVI cede sempre. Il suo più vergognoso cedimento, e forse questo è veramente uno dei motivi per cui non potrà mai essere proclamato santo, potrebbe essere proclamato martire, volendo, ma mai santo. È che lui a un certo punto, sempre cedendo, 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 cede, firma la Costituzione civile del clero. Che cos'è la Costituzione civile del clero? È una vera e propria riforma generale fatta appunto dall'Assemblea Nazionale Costituente, cioè dai rivoluzionari, sulla religione in Francia, per cui praticamente il cattolicesimo non è più religione diciamo, di Stato, non è più religione della Francia. Viene stabilito che vengono tolte le terre alla Chiesa. Qui sui libri di storia voi trovate la famosa mano morta, così la chiamavano, la mano morta, vale a dire le terre, territori, appezzamenti vastissimi di terra che la Chiesa aveva. Loro dicono, li teneva incolti, ma figuriamoci. Erano secoli che quei territori davano da mangiare a tutti i poveri di Francia. Li teneva incolti. Quei territori servivano a reggere tutti i poveri di Francia, a dare da mangiare a ognuno, a non rendere nessuno, magari povero sì, ma non miserabile. Ma non miserabile. Serviva a soddisfare i bisogni dell'intera Francia. Li vengono tolti da un giorno all'altro, i conventi, i monasteri vengono espropriati, tranne pochi. Il clero è ridotto sul lastrico, chiaramente è ridotto sul lastrico il basso clero, l'alto clero no. Attenzione, è ridotto sul lastrico, ma soprattutto quella che è la cosa più importante è che viene praticamente creata una chiesa costituzionale, cioè uno scisma a tutti gli effetti da Roma. Chiaramente una qualsiasi chiesa, per poter essere chiesa, per poter essere tale, ha bisogno dei vescovi. Fare i vescovi occorre almeno un vescovo che consacri altri vescovi. All'inizio, diciamo, i rivoluzionari volevano veramente creare uno scisma con Roma. Il problema è che non si trovavano i vescovi, nemmeno uno che accettasse. Era ancora un mondo in buona parte cattolico. Se ne trovò solamente uno, il più famoso di tutti, Talleyrand, il principe di Talleyrand, che chiaramente non credeva in Dio, era il classico esponente della società libertina, atea, gaudente, aristocratica, raffinata, dell'ancien regime francese, il quale non aveva mai detto messa in vita sua, fu costretto una volta a dire messa pubblicamente, la disse ridendo con uno che gli suggeriva cosa doveva fare, come doveva muovere le braccia, cosa doveva dire, che non sapeva nulla. Beh, questo tizio comunque era stato consacrato vescovo perché era il principe di Talleyrand, e così poté fare altri vescovi. E nacque la Chiesa rivoluzionaria di Francia, in rottura con Roma. Il clero costituzionale, così venne chiamato. Tutti coloro che invece poi nel proseguo della rivoluzione rimasero fedeli a Roma vennero chiamati i preti refrattari, cioè vale a dire il clero refrattario, quello lì che appunto era refrattario alla Costituzione, a giurare la Costituzione, anche a costo del pericolo della vita personale, di perdere bene tutto, per rimanere fedeli a Roma. Quindi la Francia si spaccò in due. Beh, Luigi XVI, questo è l'abisso, è stato l'abisso del suo regno, firmò anche la Costituzione civile del clero per debolezza. Nel frattempo la situazione diventa sempre più grave a Parigi. Si formano i partiti, i famosi Girondini, i Foglianti, i Giacobini, i Cordiglieri, i Sansculotti, che erano il popolo, quelle cose che potremmo chiamare, non lo so, i Black Bloc, non so come vogliamo chiamarli, insomma, quelle, le truppe d'assalto proletarie, in qualche maniera, che poi proletari non erano, erano tutti manovrati. Ebbene, comunque, diciamo, la situazione precipita. E anche Maria Antonietta, e qui dovremmo parlare un attimo di Maria Antonietta anche, Maria Antonietta aveva capito tutto perfettamente la situazione. Lei aveva avuto un'infanzia, sicuramente aveva avuto una gioventù, diciamo, festaiola, diciamo così, a Versailles. Era la stella di tutto. Io, Luigi XVI stava nei suoi appartamenti, non vedeva quasi nessuno. Lei era ovunque, era la stella. Quello che Luigi XIV era stato per la prima parte di Versailles, i primi 50 anni di Versailles, e così Maria Antonietta è stata per gli ultimi 20 anni, diciamo così, di Versailles, gli ultimi 15 anni, la stella assoluta. Però probabilmente avrà anche avuto delle avventure, anche perché Luigi XVI aveva all'inizio dei problemi, proprio problemi, diciamo così, di uomo, in qualche maniera, che furono risolti con una operazione chirurgica, e infatti poi vennero i figli, per carità. E questo facilitò questo, poi non la pensava proprio a Maria Antonietta. Quindi Maria Antonietta era, come dire, l'ape regina, era regina ed ape regina nello stesso tempo. Col passare del tempo, però, Maria Antonietta cresce, matura. L'aiuterà molto lo scandalo della collana. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito questa famosa storia in cui venne coinvolta in uno scandalo volutamente, da un complotto di corte, volutamente portato avanti per screditarla davanti ai francesi, quando lei non c'entrava assolutamente niente. Cioè, in una Francia, nel 1783, in una Francia dove mancavano i soldi, come abbiamo detto prima, nelle casse dello Stato, viene regalata una collana di un prezzo stratosferico, e dicono che Maria Antonietta che l'aveva voluta e comprata, quando Maria Antonietta invece l'aveva ricevuta in regalo e non l'aveva neanche presa, voluta, proprio perché per quella situazione. E da quel momento fu odiata dall'opinione pubblica francese, fu cominciata ad essere chiamata prima l'Autrichienne, cioè vuol dire l'austriaca, poi in maniera molto molto più pesante e volgare che potete immaginare. Per cui chiaramente si è creata questa frattura. Lei questa aveva cominciato a capire che qualcosa, che quel mondo di Versailles, quel mondo dorato, fatato, cominciava a scricchiolare. Dopodiché, proprio nel 1789, questo fatidico anno, gli era morto il primogenito, del figlio di Francia. E voi capite, una madre che muore il primo figlio. Ne aveva altri, ma intanto quello era morto. Un altro dolore. Poi inizia la rivoluzione. Ma intanto aveva capito, era cambiata. Cerca di salvare il trono. Fa di tutto per salvare il trono, viene a patti anche con Mirabeau, che era il capo del 1789, il rivoluzionario dell'89, quello che aveva dato inizio alla rivoluzione, che però nel 91, come sempre accade nei momenti rivoluzionari, era diventato conservatore, perché ormai le forze scatenate erano diventate molto più aggressive. E Mirabeau stesso adesso aveva paura di quel meccanismo che lui aveva messo in moto. Si incontrano Mirabeau e Maria Antonietta non lo guarda neanche in faccia, gli dà le spalle, tanto gli fa schifo, diciamo, è la parola esatta, però è costretta a venire a patti con Mirabeau. Mirabeau da parte sua è costretto a prendersi questa umiliazione, perché capisce che la situazione gli sta sfuggendo di mano, e solo un colpo di Stato fatto in nome del re e della regina poteva salvare il suo governo, il suo potere. Quindi i due, obtorto collo, devono intendersi. Voi direte, ma perché non c'era Luigi XVI al posto di Maria Antonietta? Perché Luigi XVI faceva altre cose. Tocca a Maria Antonietta salvare la Francia. Vengono ad un accordo che prevedeva il colpo di Stato militare, la fine della rivoluzione anche nel sangue, salvare il trono dei francesi. Naturalmente, Mirabeau sarebbe stato il primo ministro, e così via. Probabilmente Maria Antonietta già pensava che una volta salvata la situazione se ne sarebbe andata dalla Francia. E se non che 7 giorni dopo questo accordo, improvvisamente Mirabeau, 41 anni, in perfetta salute, muore. Non si sa come, muore. cose della storia. A quel punto Maria Antonietta ha capito che è tutto perduto. Cerca aiuto per poter fuggire, scappare, di notte, scappare. Da Parigi, lei non stava più a Versailles, ormai l'avevano portata via le Tuilerie a Parigi. Era prigioniera a Parigi, di fatto. Gli aiuta Lafayette, il famoso generale che era già stato, aveva combattuto con i francesi in America. Lui è rivoluzionario, assolutamente, però era sempre un marchese, insomma, era sempre un uomo di corte, e quindi capisce, un po' come Mirabeau, capisce il pericolo e dice: vabbè, è meglio che basta che mi mettiamo in salvo perché questi li uccidono. E quindi preparano la fuga il 21 giugno del 1789. Il 21 giugno, scusate, del 1791. È la fuga da Parigi e la fuga riesce, Lafayette è onesto questa volta, cioè una volta tanto nella vita, li fa fuggire. Riescono a fuggire da Parigi, mentre il fratello minore del re, il futuro Luigi XVIII, va verso il Belgio e si mette in salvo. Luigi XVI e Maria Antonietta decidono di andare verso la Germania, verso il Reno, cioè verso il Sacro Romano Impero, perché volevano andare a Vienna. Maria Antonietta dice: fatemi tornare a Vienna dopo 20 anni, fatemi tornare a Vienna a casa mia, da Maria Teresa era morta, da mio fratello l'imperatore. E quindi arrivano al confine, a Varennes, la città di Varennes, al confine, sono che proprio al confine dove c'è la dogana, a Luigi XVI gli viene in mente di andare in bagno. Maria Antonietta dice: ma non andare, ma passiamo la dogana, attraversiamo il Reno e poi dopo vai dove ti pare. E dice: ah, ma chi vuoi che mi riconosce qui? Devo solo andare in bagno, mangiamo qualcosa, beviamo qualcosa. Fatto sta che scendono la dogana. Il doganiere li riconosce, chiama le guardie e li fa arrestare. Sono le cose della vita. Vengono riportati a Parigi, fatti fare il giro di Parigi nel silenzio di tutto il popolo e rinchiusi, questa volta prigionieri, in Versailles. Scusate, alle Tuileries, cioè quello che è il Louvre sostanzialmente oggi. A questo punto la situazione precipita in Francia, poi non possiamo seguire le vicende, i colpi di Stato, i Girondini, i Giacobini. E comunque si arriva al 10 agosto del 1792. In questa giornata, 10 agosto 1792, c'è il colpo di Stato della, diciamo così, della parte più bassa del popolo, dei cordiglieri, con i sansculotti, comandati da un avvocato, non è ancora Robespierre, anche Robespierre è avvocato. Ma sta per arrivare, Robespierre è diventato nel frattempo capo dei Girondini, scusate, dei Giacobini. Ma in questo momento chi fa il colpo di Stato? Un avvocato che si è messo subito in mostra fin dal 1789 per essere uno dei più oltranzisti, uno dei più oggi, diciamo, più a sinistra, se non così si può dire. Si chiama Georges Jacques Danton, credo che il nome più o meno, anche chi di voi non mastica di storia, lo abbia sentito. Danton fa il colpo di Stato. Proclama il 10 agosto 1792, entra alle Tuilerie, arresta Luigi XVI, arresta Maria Antonietta, arresta Madame Elisabetta che era rimasta con loro, cioè la sorella del re, arresta il Delfino con la sorellina, i due figli di Luigi e Maria Antonietta, e li porta alla prigione del Tempio. La prigione del Tempio era un'antica prigione dove era stato rinchiuso anche Jacques de Molay, il gran maestro dei Templari. Ai tempi di Filippo il Bello, all'inizio del 300, praticamente, dove poi fu condannato a morte e a Roma. Li chiudono proprio nella prigione del Tempio. Qualche giorno dopo, verso fine agosto, Danton emana un ordine, un'ordinanza ben precisa: arrestare 6.000 persone. Sono tutti aristocratici, nobili, alto borghesi. Anche medio borghesi, che vengono tutti quanti sequestrati nelle case di notte, esattamente tale e quale alle scene della Seconda Guerra Mondiale. E a scene che si potrebbero ripetere da un momento all'altro. Tutti quanti sequestrati di notte, portati, ammassati in 6.000 persone, a quei tempi non c'erano ancora i campi di concentramento o di sterminio. Vengono ammassati nelle grandissime, enormi cucine della Conciergerie. Non so se qualcuno di voi mi sta ascoltando, è stato a Parigi, le sa che la conciergerie era la vecchia reggia medievale dei Capetingi, quella di San Luigi Nono, per intenderci, e infatti San Luigi Nono aveva costruito la Sainte-Chapelle, una delle cose più meravigliose che esista al mondo, sta di fronte a Notre-Dame, nell'île de la Cité, l'isola nella Senna, c'è appunto Notre-Dame, c'è la grande piazza con il monumento a Carlo Magno, e poi c'è questa reggia imponente della Conciergerie, e dentro ci sono queste, che è la reggia medievale, ci sono queste cucine enormi, gotiche, e questa gente viene ammassata, 6.000 persone lì. E passano i giorni, questa gente è ammassata, donne, vecchi, bambini, tutti, uomini, tutti ammassati lì. E dopo giorni ci si deve fare i propri bisogni e si fanno per terra, in 6.000. Dopo giorni non c'è cibo per nutrirli, cominciano ad avere fame, i bambini urlano, piangono, disperati, a che i guardiani della conciergerie mandano da Danton. E gli dicono: senti, amico caro, tu hai fatto arrestare 6.000 persone, ma questi devono mangiare, devono bere e soprattutto bisogna pulirli, bisogna fare qualcosa, perché lì è un disastro. E Danton risponde: e io? E chi ce l'ha da dar da mangiare a 6.000 persone? Allora liberiamoli. No? Altrimenti che dobbiamo stare a fare? Uccideteli tutti. E questi vengono massacrati. Sono i massacri del 2-3 settembre 1792. È l'inizio del terrore. Non ancora quello di Robespierre, che comincerà a giugno 1793, ma è l'inizio del terrore in assoluto. Senza nessun processo, senza nessuna ragione. Nella stessa mattina, il re, la regina, la famiglia reale, diciamo così, sta alla prigione del Tempio a tavola a mangiare a pranzo. Potete immaginare il clima. A un certo punto le finestre aperte, perché il 3 settembre, insomma, quindi fa caldo ancora, sentono arrivare delle urla. Le urla, e vedono il popolo, il popolaccio, i famosi sanculotti, che vengono in massa verso la prigione del Tempio, terrorizzati, tornano a tavola per non spaventare i bambini, senza sapere quello che sarebbe loro accaduto. E a un certo punto, mentre sentivano le urla, morte al re, morte parole irripetibili, naturalmente. A un certo punto, mentre stanno a tavola, dalla finestra piomba una testa che cade sul tavolo della tavola, rovescia le bottiglie e i bicchieri e rotola per terra. Ovviamente Maria Antonietta e i bambini lanciano un urlo, ma la Elisabetta si va a nascondere. Luigi XVI rimane così, capisce che è una testa umana, al che con coraggio va a raccoglierla per vedere e vede che è la principessa di Lamballe, vale a dire la migliore amica di Maria Antonietta, che era stata appena decapitata e gli hanno tirato la testa. Era peraltro una principessa di Savoia. E a quel punto la situazione è chiara. Il 21 settembre ci sono le elezioni e viene eletta la convenzione, dove entrano in massa tutti i giacobini. E quindi la situazione precipita sempre di più, sempre di più. E si mette in mostra, inizialmente si mostra il capo dei giacobini, vale a dire Maximilien Robespierre. Nell'autunno, uno dei primi provvedimenti che prende la Convenzione è quello di isolare il re e il delfino, metterli al piano di sopra del tempio, lasciando lì al primo piano, dove stavano le donne, insomma, quindi Maria Antonietta, Madama Elisabetta e la figlia. Dopo qualche giorno, Luigi XVI chiede il permesso che il delfino vada con la madre, con la zia e con la sorella, perché dice: sta sempre con me, non abbiamo che dirci, questo ragazzo, questo bambino vede solamente me, è meglio che stia con la sorella, con la madre e con la zia. La convenzione accetta e quindi il delfino viene portato al primo piano. Luigi XVI rimane completamente solo. Voi direte: ma tu come la sai queste cose? Io, quando feci la tesi, ebbi la fortuna di leggere un libro, allora inedito, almeno qui in Italia, oggi edito, Le Memorie di Cléry. Cléry era il guardiano che i giacobini misero a Luigi XVI per spiarlo. Ed era un giacobino, sino che a furia di stare tutti i giorni con Luigi XVI si converte e diventa monarchico, diventa cattolico. E ha scritto Le Memorie. E solo lui poteva scrivere, perché ha vissuto tutta la prigionia dal 10 agosto al 21 gennaio con Luigi XVI. Quindi ha raccontato le giornate, ha raccontato quando gli hanno tolto la penna, perché con la penna poteva uccidersi. Per poter scrivere doveva avere solamente matite e doveva starci Clery presente. Tutte le offese che gli avevano fatto, di una guardia che gli fumava in faccia per dargli fastidio, e tutte queste cose, insomma, praticamente che racconta Clery. A un certo punto si svolge il processo, si svolge il processo e nessuno vuole prendere le difese di Luigi XVI, perché sapevano che gli avrebbero tagliato la testa. Prende le difese il più grande avvocato di Francia, Malesherbes, ormai ha 82 anni, è stato il principe del Foro di Parigi per tutti i decenni dell'illuminismo, anche egli un illuminista. Però alla fine della vita ha capito gli errori, non ha più nulla da perdere a 82 anni, dice anche se mi tagliano la testa, tanto ormai la mia vita l'ho vissuta, voglio fare un atto d'onore. E prende le difese di Luigi XVI. Siccome, come dire, l'accusa era praticamente Robespierre stesso, giovane avvocato, che non valeva nemmeno l'ido dell'unghia di Malesherbes, per Robespierre la cosa si fece un po' complicata, perché quello divenne, cioè la convenzione divenne praticamente un tribunale dove decidere della vita o della morte di Luigi XVI. Chiaramente Malesherbes, da avvocato di una vita intera, pone un problema serissimo e dice: ma prima ancora di giudicare Luigi Capeto, come lo chiamavano loro, qui c'è un problema di fondo. Noi siamo una Camera politica eletta dal popolo, quindi non siamo un tribunale. Noi non abbiamo diritto di giudicare nessuno. Per cui questo processo è una farsa ed è illegittimo. Allora, questo mise in difficoltà Robespierre, il quale puntava tutto sul fatto di dire che questo è un processo politico. È la prima volta che si usa l'espressione processo politico, che poi è stata usata centinaia di volte nella storia, soprattutto appunto nei regimi totalitari, dai comunisti, in tutti i tempi e tutti i luoghi e così via. E Robespierre dice questo è un processo politico. Alla fine si decide che la Convenzione doveva votare per stabilire se essa stessa aveva il diritto di poter giudicare qualcuno. Quindi il primo voto della Convenzione fu proprio, siamo nel ottobre-novembre 1792, possiamo noi giudicare qualcuno? Ebbene, in questo primo voto passò il sì per un solo unico voto. Un solo unico voto passò il sì. E a votare per il sì fu pure il cugino del re, Luigi, cioè, scusate, Filippo d'Orléans, detto Felipe Galité, il quale voleva uccidere il cugino per prendergli il trono, lo stolto. Pensava di diventare lui re dei francesi in quella situazione. Era un uomo potentissimo, più potente di Luigi XVI, perché era l'uomo più ricco di Francia, quindi l'uomo più ricco del mondo, probabilmente o quasi in quel momento, e nello stesso tempo era il Gran Maestro del Grande Oriente di Francia. E vota sì, proprio per poter uccidere, per poter eliminare il cugino. E naturalmente, grazie a Dio per giustizia, no, grazie a Dio no, ma una certa giustizia divina, io questo ci vedo, finirà anche lui ghigliottinato, no? Ovviamente. Perché la rivoluzione su questo è giusta, non risparmia nessuno. E quindi praticamente cosa accade? Accade che si va a quel punto e deve iniziare il processo. Inizia il processo e Robespierre praticamente accusa Luigi XVI di tutto questo e questa, tutte queste accuse false. Naturalmente per Malesherbes è molto facile dire: ma cosa stai dicendo? Ma tutti conosciamo Luigi XVI, re di Francia, ma quale male ha mai fatto? Ma quale sangue ha mai sparso? Anzi, ha sempre lui frenato i tentativi di repressione della rivoluzione. È sempre stata una brava persona, ha sempre aiutato i poveri, viveva appartato a Versailles, non lo puoi confondere, cioè tutti sapevano che questo era vero. A che Robespierre pone un problema più, capisce che da quel punto di vista lo sa pure lui che Luigi XVI è una brava persona, e quindi lui dice: ma io infatti qui non stiamo giudicando, dice Robespierre, Luigi Capeto, noi qui stiamo giudicando la monarchia di Francia. Qui, di fronte a noi, ci sono tutti i re di Francia, da Clodoveo in poi c'è Carlo Magno, c'è Luigi IX, c'è Filippo, c'è, come si chiama, Luigi XIV, Luigi, tutti, tutti. Noi qui stiamo giudicando la monarchia. E la monarchia deve essere condannata a morte. Naturalmente Malesherbes dice: no, tu stai giudicando Luigi, capito? È lui che finisce a morte, non quegli altri. E quindi, però, alla fine, senza che la faccio troppo lunga, si va ai voti e per pochi voti ancora vince la condanna a morte. Questo vi fa capire i processi rivoluzionari, no? Viene ratificata a Luigi XVI lì al Tempio la mattina di Natale, 25 dicembre 1792. Luigi XVI chiede le penna per poter scrivere il testamento, gliela danno e lui scrive questo meraviglioso testamento che oggi è stato pubblicato, io ce l'ho qui, diciamo, conservato, in cui praticamente lui racconta tutti i suoi, cioè come muore innocente, racconta, chiede perdono a Dio dei suoi peccati, in soprattutto di aver firmato la Costituzione civile del clero, l'unica cosa di cui veramente si pente nella vita. Dice che tutto quello che ha fatto per salvare la vita dei francesi, ha sempre voluto solamente unicamente il bene del popolo, perdona a tutti quanti quel male che gli è stato fatto e che gli potranno fare, e poi la professione di fede. Io muoio cattolico, apostolico e romano, fedelissimo a Roma, alla Chiesa Cattolica, a Dio e alla Madonna, a tutti gli angeli e tutti i santi. E l'ultima parte del testamento, in quello stesso giorno, consacrerà la Francia al Sacro Cuore di nostro Signore Gesù Cristo. Con molto ritardo, con più di un secolo di ritardo, da quando Santa Margherita Maria la Cocca l'aveva chiesto al Ressore. Ormai è troppo tardi. E l'ultima parte del testamento è dedicata al figlio e a Maria Antonietta. Al figlio lui dice: io ti ordino come padre e come tuo sovrano, io ti ordino di perdonare tutto e tutti, anche coloro che mi uccideranno. Se un giorno dovessi avere la sventura di essere re, tu dovrai perdonare tutto e tutti. Infine c'è il pensiero a Maria Antonietta, alla quale dice parole di amore dicendo: ho chiuso gli occhi per non vedere quello che non volevo vedere. Naturalmente cose personali che tutti possiamo intuire, però la perdona anche di questo, e le mostra il suo amore e alla fine chiude affidando la sua anima a Dio. Questo è il testamento di colui che, se voi oggi andate alla conciergerie, di cui vi dicevo prima, a visitare la cella dove era rinchiusa Maria Antonietta, poi dopo sarà rinchiusa dopo Maria Antonietta. In quella cella c'è scritto moglie del tiranno Luigi XVI. Alla fine, per chiudere, ormai il tempo sta per scadere, vedo sì, mancano pochi minuti. Alla fine, per chiudere, Luigi XVI, arriviamo all'ultimo giorno di vita. Maria, l'ultimo giorno di vita, il 20 gennaio 1793. Luigi chiede di poter rivedere la famiglia dopo 5 mesi. La convenzione lo concede e quindi lui la sera del 20 gennaio scende al piano di sotto e rivede dopo, da settembre, dopo 4 mesi, rivede la famiglia. Cenano in silenzio, Maria Antonietta piange tutto il tempo, i bambini stanno muti, Madama Elisabetta, la sorella del re, cerca di essere forte, Luigi appare sereno. Alla fine della cena, Clary è costretto a dire: maestà, dobbiamo andare via. Maria Antonietta scoppia a piangere e abbraccia il marito, non lo vuole più lasciare. Luigi XVI gli dice: calmati, ci sono i bambini. Abbraccia la principessa, abbraccia il delfino, forte a sé, dicendogli appunto: sii degno di tuo padre e della tua dinastia. Abbraccia la Madama Elisabetta, la sorella, e poi infine abbraccia Maria Antonietta, e mentre l'abbraccia, Maria Antonietta gli dice: Luigi, promettimi una cosa, che domani mattina, mentre scendi per andare al patibolo, mi svegli. Luigi XVI dice: sì, te lo prometto. Esce e va in stanza, solo a piano di sopra. Clary racconta questo episodio, dice: appena entrati nella sua stanza, si volta verso Clary e dice: Clary, amico mio, ho bisogno di un favore, ditemi, maestà. Ho bisogno di un sacerdote per confessarmi. A che Clary dice: come un sacerdote confessare? Ma vi siete confessato stamattina? Vi ha dato l'estrema unzione. Di cosa vi dovete confessare? E re dice: ho appena compiuto uno spergiuro. Io non sveglierò Maria Antonietta domani mattina. Clary capisce, chiama il sacerdote, Luigi XVI riceve un'altra volta l'assoluzione e l'estrema unzione, il viatico. si mette a dormire qualche ora, alle 4 viene svegliato da Clery, che gli dà, mi ricordo ancora questo particolare, dopo 30 anni che ho letto questo libro, un cosciotto di pollo e un po' di vino. Lui mangia, scende, non sveglia Maria Antonietta, viene portato praticamente a Piazza della Rivoluzione. Maria Antonietta, Clery rimane invece sotto proprio con Maria Antonietta e la famiglia reale. E lui ci racconta che a un certo punto le urla che giungevano da lontano svegliano Maria Antonietta. Maria Antonietta non lo capisce, urla perché il marito non l'ha salutata. Va alla finestra e sente proprio l'urlo della folla. Piangendo, a un certo punto ci fa un silenzio assoluto e poi un boato. È chiaro che la testa di Luigi XVI è caduta. Spostiamoci un attimo a Piazza della Rivoluzione. Luigi XVI è salito sul palco della morte. Silenzio assoluto, non volava una mosca. Inizia a parlare dicendo: io muoio innocente di tutte le accuse che mi vengono fatte, ma prego Dio che nessuno di questi peccati ricada su tutti quanti voi. Io vi perdono. E mentre dice questo, rullano i tamburi per non far più sentire niente. Viene preso, messo sulla ghigliottina, la ghigliottina cade, la testa rotola. Il boia prende la testa, la mostra al popolo e la schiaffeggia, schizzando sangue dappertutto. Le persone che stavano sotto, proprio sotto il patibolo, sotto il palco della morte, gridano una frase. Gridano una frase: che il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Una frase che, se vi ricordate, amici cari, non è nuova. È stata detta o qualcun altro, di cui Luigi XVI era, nella mentalità del tempo, attenzione, il suo luogotenente. Non è un caso che viene detta questa frase. E non è un caso che Papa Pio VI lo chiama martire. Proprio per questo. Non tanto per una santità personale, bravissima persona, ma non santo, ma proprio per il significato della morte. Clery ci racconta che Maria Antonietta a quel punto sveglia Delfino, lo mette in piedi su un tavolo, si butta in ginocchio dicendo: il re è morto, vive il re. La famosa frase che da sempre si diceva in tutte le monarchie, perché muore la persona, ma la monarchia rimane. E Maria Antonietta si inginocchia davanti al bambino, suo figlio, perché lui in quel momento è il re di Francia, Luigi XVII. Luigi XVII finirà seviziato, alcolizzato, stuprato e ucciso da un vinaio a cui sarà affidato. Di Maria Antonietta magari parleremo un'altra volta, perché ormai l'ora è finita. Ho raccontato questa storia a 230 anni dalla morte per ricordare la figura, appunto, di Luigi XVI, che ha pagato gli errori dei suoi antenati. Errori gravissimi, ma sono sempre gli innocenti a pagare gli errori dei colpevoli. Ma la cui anima, al di là di ogni ombra di dubbio umano, è evidentemente oggi una stella del paradiso. Mi sembrava doveroso a 230 anni, diciamo così, da quei giorni. Ecco, io ho finito.